Va ora in onda Risonanze, programma di musica colta e non solo, a cura di Ciro e Christian. Ben ritrovati cari amici e care amiche qui dallo studio di Radio Onda d'Urto. Anche questa puntata si rivela una puntata strana, insolita, una puntata all'insegna della cultura, degli ospiti. Come avevo preannunciato sul finire della puntata precedente, infatti, da questo momento in poi riparte la nostra corsa campestre verso la fine poi della stagione, con tutta una serie di ospiti d'eccezione, primo tra i quali questa sera qui con noi Luca Cremonesi, che ho il piacere e l'onore di avere qui di fronte a me questa notte, e che ha il piacere poi di parlare con voi per i prossimi 50 minuti o più o meno. Luca, benvenuto.
Sì. Piacere di avermi di fronte, non lo so, comunque sì, ciao a tutti e ciao a tutte, grazie Christian dell'ospitalità, grazie alla radio che ritrovo dopo qualche anno, sono felice di ritrovarla in gran forma e qui insomma, grazie dell'invito e speriamo di divertirci.
Sì, questa sera noi abbiamo intenzione di, lui non lo sa Luca, ma di riallacciarci a quello che è stato un po' il filone delle 3 o 4 puntate precedenti, perché le 3 o 4 puntate precedenti riguardavano la tematica della voce. Abbiamo ascoltato un po' degli esempi di come la voce sia proprio nella sua componente musicale, fonetica, laddove anche la significanza poi perde la sua valenza. Abbiamo ascoltato appunto degli esempi di questo tipo con Meredith Monk, di Amanda Galas, Demetrio Stratos ovviamente, tutti esperimenti vocali più o meno tecnici, laddove la voce appunto perde la sua dimensione di significato e si libera, diciamo, di questa gabbia semantica. Abbiamo citato anche poi, tra l'altro, un libro che tu presuppongo che conosca abbastanza bene, A più voci, di Adriana Cavarero, perché appunto laddove si parla di voci mi era impossibile non citare questo testo.
A più riprese lo conosco.
Ok. Lo conosce perché, come io ribadivo in passato, Luca Cremonesi, io ne ho parlato qualche puntata per via della civetta. Infatti saluto, colgo l'occasione per salutare quelli che ci ascoltano o ci ascolteranno scaricando le puntate dal sito della civetta, che voglio ricordare www.civetta.info. E appunto citavo Luca Cremonesi perché lui è il direttore culturale di questa rivista, no?
Sì, esatto.
Infatti, ci vuoi introdurre un attimino di cosa si tratta?
Eravamo stati ospiti qui qualche anno fa, infatti è un giornale indipendente che cerca di sopravvivere in questa giungla, ho 12 anni di vita, abbiamo un sito www.civetta.info dove potete scaricare il pdf di ogni numero con un po' i numeri del passato, riusciamo a fare 6.000 copie in distribuzione gratuita e abbiamo una redazione, soprattutto questo è un po' il mio vanto, di giovani, ragazzi e ragazze giovani, e questo insomma è bello ed è, si occupa di territorio e di cultura.
Io sottolineo sempre un mensile libero.
Libero, esatto.
Anche se questa parola oggi è un po' inflazionata,
no? È un mensile territoriale, si occupa del territorio, però poi allargando.
Certo, il libero pensiero comunque espresso all'interno del territorio. Ecco, qui Luca Cremonesi non è qui per questo motivo, anche se è uno dei motivi per cui potrebbe essere invitato in una trasmissione come questa. Poi Luca io lo conosco, siamo amici e è anche per questo che sono molto felice di essere riuscito a portarlo qui. E dicevo, oltre a essere direttore culturale di questa rivista, poi fa anche tante altre cose, dottorato in filosofia, scrive libri in continuazione, fa ricerca, fa l'insegnante adesso, giusto, di filosofia.
Sì, esatto.
E tra tutte queste sue attività lo vogliamo in questa puntata, lo vogliamo qui tra noi in qualità di autore di un libro, anche se poi la parola autore appunto andrà sviscerata e decostruita e ricostruita a sua volta, perché è uscito un libro di Luca Cremonesi, appunto, due settimane fa, penso il 23 o 24 aprile, il 23 aprile, è uscito un libro che si intitola Oltre l'assenza, scritti su Carmelo Bene, per i sanpietrini della Gatto Grigio Editore. Ecco, anche sulla Gatto Grigio Editore avrei qualche domanda da farti, se sei disponibile a rispondere.
Certo, Gatto Grigio è un progetto editoriale nato da un'associazione culturale. Anche qui trovate lo spazio sia su MySpace che il blog, digitate su Google Gatto Grigio tutto attaccato, trovate subito i riferimenti. Sono al quarto numero, sono usciti quattro numeri, costano 2 euro, si coprono le spese, e l'idea è di arrivare a fare un cofanetto con 12 volumi. Ogni mese viene presentato un volume. Il mese scorso, il 23, adesso faccio io gli elogi a Christian, abbiamo presentato appunto il mio volume, dove ho raccolto 8 anni di riflessioni su Carmelo Bene, e con una mostra di fotografie, appunto delle foto di Christian Bertoli. È stato un grande successo, perché considerate che io abito a Castiglione delle Stiviere, che è un paese che definire conservatore, fargli un complimento, e vabbè, con dinamiche sociali particolari, avevamo 60 persone in una libreria che era stipata e gremita. Insieme a noi c'era l'amico pittore Tahiri Abdeslan, che ha condotto con noi la serata, e quindi è stato veramente un piacevole momento. Per cui, insomma, è un progetto editoriale carino, i libri li trovate appunto sui due riferimenti che vi ho dato, potete poi acquistare i libri, che troverete poi anche alla festa di Radio Onda d'Urto, e quindi, insomma, ci sarà modo poi di averli, ecco.
Certo, una serie di link possibili e interessanti. Io questo libro e la Gatto Grigio mi ha stupito immediatamente nello sfogliare le primissime pagine, ancora prima che cominciasse il libro, l'incipit, diciamo, subito dopo il frontespizio, o subito prima, a seconda del
come uno lo sfoglia.
Di come uno lo sfoglia, perché dopo 2008 Gatto Grigio Editore, nella pagina sta scritto licenza 2 punti, io cito testualmente: opera di pubblico dominio non accaparrabile da privati, persone giuridiche, società o enti. La licenza è trasmessa anche alle copie derivate, non è necessario citare la fonte o la paternità dell'opera, è permessa la riproduzione anche parziale e la modifica. Io trovo una cosa straordinaria questa, sinceramente.
Sì, questo l'abbiamo voluto, è un concetto di copyleft e non di copyright, che deriva dal mondo anglosassone, con cui appunto nasce poi da internet, il concetto poi arriva da lì, dove c'è appunto la possibilità di riprodurre le opere. Il concetto è quello appunto di farle girare, di farle circolare.
Quindi
abbiamo voluto creare questo proprio, che la Gatto Grigio avesse questa identità precisa. Così, l'idea è proprio quella di far circolare il più possibile qualche idea, insomma.
Io ho trovato straordinario, comunque, non ordinario, nonostante un po' controtendenza, perché c'è una tendenza poi anche nella musica a rifugiarsi poi nei diritti d'autore anche da parte degli autori stessi, nonostante poi gli editori e le case editrici abbiano gioco forza.
È un principio di mercato e un principio di autorità, che non solo in quello che scriviamo, ma anche in quello che facciamo, bisogna cercare di fare. Insomma, anche tu lo sai bene, tutti i progetti che abbiamo fatto sono sempre andati in questa direzione, insomma.
Certamente, no, io lo evidenziavo, ovviamente.
No, ma hai fatto bene, perché è il carattere distintivo, insomma, della Gatto Grigio è questa, ecco.
A me ha colto subito quello, diciamo, nell'aprire il libro, la prima cosa che ha tirato il mio sguardo.
Io mi scuso con voi che ascoltate, perché si parla di voce, io penso di essere allergico a tutto ciò che c'è nell'aria tra maggio e giugno, per cui ogni tanto, se mi sentite tossire, anche se nascondo, è causa dovuto ai pollini, polveri e qualsiasi altra cosa c'è nell'aria, insomma.
Ma io penso che questa, come gran parte delle altre cose ingestibili e imprevedibili della vita, facciano parte dell'evento, cosa di cui spero riusciremo a parlare anche questa sera. Ecco, Luca è qui per parlarci appunto di questa sua esperienza in qualità di, appunto, autore, ma anche in qualità di organizzatore di eventi. Abbiamo sentito appunto la mostra e la presentazione del libro alla quale io ho partecipato, ma tante altre attività hanno caratterizzato la sua vita per il momento culturale. Però è qui in particolare per parlarci di Carmelo Bene, visto che Oltre l'assenza, fin dal titolo, dal sottotitolo, dice recita scritti su Carmelo Bene. Ok, mi interessava un pochettino, non so, senza una vera e propria traccia, senza un vero e proprio progetto, riuscire a parlare un po' di Carmelo Bene, magari riuscendo a far sentire anche Carmelo Bene.
Sì, infatti io direi che sia utile prima sentire di cosa stiamo parlando e poi parlare di ciò che abbiamo sentito. E quindi abbiamo preparato, io e Christian, una serie di pezzi, alcuni anche abbastanza inediti, che non si sentono di solito quando si parla di Carmelo Bene. Il primo pezzo però è abbastanza classico per un semplice motivo: io gradirei ripulire le vostre orecchie dalla lettura che fa Roberto Benigni di Dante, non perché non sia bella, non perché non sia interessante, ma perché se ne ha abbastanza. Ce n'era un'altra bellissima di Gassman che però non circola più, la si può solo scaricare da iMule o i BitTorrent, dove uno vuole, insomma. Anche questa ovviamente la potete scaricare, ma c'è una bellissima edizione della Luca Sosselle Editore, tra l'altro con un ottimo volume, non costa neanche tanto, costa 15 euro e vale la pena di essere acquistata. Noi qui sentiremo quella che è la registrazione ufficiale fatta il 31 luglio dell'89, dopo l'attentato alle torri, all'attentato a Bologna in stazione. Carmelo Bene fece questo spettacolo che gli costò una grandissima preparazione sia fisica che sociale, perché sia il comune che la provincia che la regione che lo Stato non volevano assolutamente fargli fare questa serata. Fu un evento grandissimo, gigantesco, 200.000 persone nelle vie di Bologna, un'amplificazione immensa e veramente l'evento realizzato. Quello che noi sentiremo è il canto dall'inferno, il canto di Ugolino, e vi prego, mentre ascoltate, se vi è possibile, anche se l'orario magari non è dei migliori, oppure quando lo riascolterete in MP3, tenete il volume alto, perché Carmelo Bene va ascoltato alto. Christian, puoi far partire.
Ok, mi ricordi il numero della traccia?
È la prima,
ok.
La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola i capelli del capo che gli avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuoi ch'io rinnovelli, disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria ch'io ne favelli, ma se le mie parole s'ardia insieme, che frutti infamia al traditor ch'io rodo, parlare e lacrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quand'io t'odo. Tu dei saper io fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò per chi son tal vicino, che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro della muda, la qual per me ha il titol della fame, e in che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quand'io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva mio maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché i pisan veder Lucca non vonno, con cagne magre, studiose e conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalla fronte. In piccio il corso mi pariano stanchi lo padre e i figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fender li fianchi. Quando fui desto innanzi, la dimane pianger sentì,
tra il sonno i miei figliuoli che erano con meco e domandar del pane. Ben sei crudel se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. Io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso ai miei figliuoli senza far motto. Io non piangea, sì dentro impetrai, piangeva Nelli, e Anselmuccio mio disse: tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lacrimai né risposio tutto quel giorno né la notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso. Ambo le man per lo dolor mi morsi, ed ei pensando ch'il fessi per voglia di manicar, di subito levarsi e disser: padre, assai ci fiam men doglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia. Quetai mi allor per non farli più tristi, lo dio e l'altro stemmo tutti muti. Ahi dura terra, perché non t'apristi? Bascia che fummo al quarto dì venuti, gaddo mi si gettò disteso ai piedi, dicendo: padre mio, che non m'aiuti? Quivi morì, e come tu mi vedi, vidio cascarli tre ad uno ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che pur morti, poscia più che il dolor potei il digiuno. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti riprese il teschio misero coi denti che furo all'osso come d'un can forti. Oh, Pisa, vituperio delle genti del bel paese là dove li si sona, poiché i vicini a te punir sollenti, muovasi la capraia e la gorgona, e faccian siepe ad Arno in sulla foce, sicché gli annieghi in te ogni persona.
Ecco, abbiamo sentito questo pezzo anti-Benigni, diciamo, sì. In questo, incredibile veramente, sì. Incredibile. Che è poi uno dei pezzi, sinceramente uno dei miei pezzi favoriti anche per quanto riguarda la lettura poi della Divina Commedia personalmente, cioè ho sempre considerato uno dei pezzi che mi ha toccato.
Sì, il Volino, diciamo che è sicuramente tra i canti migliori, insomma, questo sì. Poi diciamo che qui l'interpretazione non lascia scampo, nel senso che non si sa se lui li ha mangiati o non li ha mangiati. Diciamo che questa carnalità della voce di CB, così come veniva appuntato dai suoi critici, Carmelo Bene, CB appunto, quindi lo chiamerò CB, così risparmiamo un po' di tempo sul nome, caro Christian, e diciamo che non lascia spazio. Però vedi, questo è quello che dico sempre ai miei studenti, alle mie studentesse che saluto, perché magari qualcuno ci ascolta anche.
Ovviamente.
È proprio questo, che se c'è qualcuno che sa leggere bene Dante, e al di là della battuta prima su Benigni, Benigni è uno che legge bene Dante, ci mancherebbe altro, però non c'è solo Benigni, è questo che criticavo. Chiedo scusa, se qualcuno legge bene Dante, Dante non ha bisogno di nessuna parafrasi. A scuola ci martellano con questa storia della parafrasi, per cui io vedo studenti e studentesse veramente martellati e martellate su questa storia, devono fare i compiti in classe, quando invece c'è una buona lettura, io gliel'ho fatto sentire parlando di filosofia medievale, e non c'è bisogno di nessuna parafrasi. Ok, dopo vabbè, sapere chi è Ugolino, sapere chi è Pia, sapere chi è questo, sapere chi è quell'altro, per carità, questo può anche servire.
Sì, c'è una sorta proprio di autopsia, no? di esatto. Voler scavare, andare dentro, tagliare, vedere la carne viva, vero?
Sì, esatto.
In invece... realtà però uccide la carne viva, no?
Sì, direi proprio che la si uccide. Qui è stata la sua grande, noi poi sentiremo altri passaggi, la sua grande lezione, insomma, di CB sulla lettura scenica, quando diceva quella puntata straordinaria del Costanzo Show del 94, parlando con Aroldo Thieri, visto che siamo in radio ricordiamo un'altra
anche,
grande
anche questa
radio.
Permettimi di dire, chi se l'è persa deve scaricarsela, perché assolutamente
scaricarsela. Assolutamente.
La consiglio comunque vivamente.
E appunto diceva Aroldo Thieri, la lettura scenica che cos'è? È il momento di oblio totale, cioè far rivivere lo scritto del morto orale. E quindi quella voce intrappolata nello scritto dove deve tornare a vivere. E quindi questo modo di esercitare proprio la lettura che aveva CB andava in questa direzione. Quindi non era un leggere per riportare un significato, ma era cercare di far riemergere quei significanti. Non a caso è stata definita la più grande voce lirica dopo la Callas italiana, ma non tanto in quanto a timbrica e quanto a potenza di voce, ma proprio perché aveva la capacità, la sua voce, di far accadere le cose. Allora, questa biografia che lui scrive è straordinaria nell'82, quindi... No, scusate, sbaglio data, che scrive appunto nell'89, subito dopo aver realizzato questo spettacolo su Dante, e intitolato con un titolo, penso, geniale, nessun libro italiano ha questo titolo, Sono apparso alla Madonna, cioè io appaio alla Madonna, è straordinario, che trovate tra l'altro edito ancora, riedito da Bompiani, quindi si trova in commercio, dove appunto lui diceva, ecco, nel momento in cui io mi dicevo, vedevo accadere le cose che stavo dicendo.
Cioè, ci sono anche proprio delle citazioni di questo nel tuo libro.
Esatto, io lo cito molto perché è il problema della sensazione. Ecco, questa voce produce delle sensazioni. Per cui di colpo, quando lui dice il teschio lo si vede, quando...
Ma anche solo l'inizio, l'incipit, esatto. La bocca...
Esatto, sollevò dal fiero pasto quel peccator forvendola i capelli che gli aveva di retro guasto.
Che forse è proprio lì che sta la voce.
Esatto, è lì.
Perché una voce senza bocca non ha senso, no? Cioè è carnale comunque, nel senso di corporeità proprio, c'è.
Sì, sì, esatto, era oltre che carnalità, ed essere lì diventa esattamente questo, cioè diventa quel uscire dai modi, perché non è più un modo, non è più virtuosismo, non è più talento, non è più capacità. Cioè io e te adesso stiamo parlando e stiamo giocando a farci capire, ovviamente tra me e te, ma far capire anche gli amici e le amiche che ci stanno ascoltando, e quindi giochiamo ad andare piano, scandire le parole. Io poi uso il corsivo quando parlo, nel senso che alcune parole mi fermo perché voglio che si stia attenti su quelle parole, però siamo ancora in un modo, cioè ci stiamo atteggiando, facciamo un po' i saputelli, un po' i dotti, un po' i bravi maestri, quali siamo tutte e due ovviamente,
sì.
Anche tu insegni come me, e qui invece era proprio il tentativo di uscire fuori dai modi, quello che faceva l'altro grande amico di CB, che era Francis Bacon, il pittore. I due ovviamente si conoscevano, perché Francis Bacon nella sua arte aveva questo, cioè quella capacità di riprodurre le sensazioni. Cioè, io di recente nello scrivere mi è venuta una frase che ho detto, in fin dei conti l'arte non è altro che questo, cioè esprimere una sensazione, tutto qua è il mistero dell'arte. E bisogna riuscire a fare questo. Lui diceva sempre in questa trasmissione dal Costanzo Show, CB prese in mano un foglio e disse, se io amplifico la mia voce, ma non l'amplifico semplicemente per alzare il volume in modo che qualcuno mi possa sentire in casa, oppure utilizzare un microfono perché così io e te adesso ci sentiamo e ci sentono i nostri amici e le nostre amiche, non è questo proprio, cioè è far uscire dai modi il testo che noi stiamo leggendo, amplificarlo talmente tanto da farlo scomparire come testo ed essere una sensazione.
È un lavoro poi che uno fa anche a livello poi soggettivo, no? Nel senso, è un lavoro, certo, del soggetto, poi, cioè, certo, anzi, sul soggetto, non del soggetto.
Esatto.
Perché insieme al testo di scena scompare anche l'io.
Cioè, certo, scompare l'io che ha la volontà di recitare.
Esatto.
Perché lui, anche questo era una cosa simpatica che diceva CB: recitare è recitare, cioè citare una cosa di stato, citare una resse, citare una cosa. Qui non si tratta di recitare, si tratta di sconcertare, usava questa parola concerto, concertare, sconcertare, si tratta proprio di sconcertare. Ecco perché non aveva bisogno di traduzioni quando andava all'estero, perché ovviamente, come tutti all'estero, ha avuto successo, poi il successo è tornato indietro in Italia, anche se a onore del vero,
sì,
ne ha avuto
tanto
anche in
tanto,
Italia,
sì.
Esatto. Era proprio questo sconcerto della voce, e a un certo punto della sua carriera lui proprio si butta sui concerti, fa funzionare questo meccanismo del concerto. E secondo me sarebbe bello anche qui buttare un altro pezzo, Christian. Sì. Tra l'altro, questa è una cosa veramente che si sente poco, perché è stata riedita veramente qualche mese fa dalla Delchi. La Delchi è stata una produzione che CB ha rifatto tutti i suoi spettacoli variandoli. Questo è stato un unicum che ha portato in scena per un anno, era la Delchi, era l'84. E lo fece a sue spese, perché lo Stato, i teatri stabili, insomma, non glielo finanziavano. Dicevano: ah, la Delchi, insomma, la Delchi, Manzoni.
Anche su lui forse avrebbe detto per fortuna che gli Stati, sì, no, che gli Stati non si prendevano in cura.
Esatto. Lavorò liberamente, fece questa edizione della Delchi splendida, una prova d'attore incredibile. Andò in scena alla Scala, tutto il testo della Delchi recitato, una voce sola, veramente incredibile. Anche qui c'è il filmato, purtroppo lo si può solo scaricare, io non voglio incitare la pirateria, o anche sì, però si può solo scaricare, perché non, le mogli, che sono tre, finché non si mettono d'accordo sui diritti d'autore è dura. E io ho preparato, tra l'altro, un passaggio famosissimo della Delchi che tutti a scuola abbiamo studiato, che è "Dagli atri muscosi", ed è veramente incredibile, non dura tanto. Il pezzo più lungo è quello che abbiamo sentito prima, gli altri pezzi saranno tutti sui 2-3 minuti massimo, per sentire proprio questo connubio tra musica e voce, che cosa voleva dire lavorare con la voce sulla musica. Poi ci addentriamo dentro questi concetti.
Sì, l'ultima cosa che mi sento di dire prima di far partire il pezzo, anche se può sembrare una bazzeccola, a Milano è possibile in questo periodo andare a vedere una mostra su Bacon. Per chi non lo avesse mai fatto, credo che ne valga decisamente la pena,
sì.
Sia per chi l'ha fatto che per chi no, ovviamente, però soprattutto per chi non ha ancora avuto l'occasione di conoscerlo, insomma.
Dagli atri muscosi, dai fori cadenti, dai boschi, dall'arse fucine stridenti, dai solchi bagnati di servo sudor, un volgo disperso repente si desta, intende l'orecchio, solleva la testa, percosso da nuovo crescente rumor. Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti, qual raggio di sole da nuvoli folti traluce dei padri la fiera virtù, nei guardi, nei volti, confuso ed incerto, si mesce e discorda lo spregio sofferto, col misero orgoglio d'un tempo che fu, s'aduna voglioso, si sperde tremante per torti sentieri, con passo vagante fra tema e desire s'avanza, e ristà, e adocchia, e rimira scorata e confusa, dei crudi signori la turba diffusa, che fugge dai brandi, che sosta non ha ansanti li vede, quai trepide fera irsuti per tema le fulve criniere, le note la tebre del covo cercar, e qui vide posta l'usata minaccia alle donne superbe, con pallida faccia i figli pensosi, pensose guatar, e sopra i fuggenti con avido brando, quai cani disciolti, correndo, frugando, da ritta a da manca, guerrieri venir, li vede, e rapito d'ignoto contento, con l'agile speme precorre l'evento, e sogna la fine del duro servir. Udite, quei forti che tengono il campo, che ai vostri tiranni precludo lo scampo, son giunti da lunge per aspri sentier, sospese le gioie di prandi festosi, assursero in fretta dei blandi riposi, chiamati repente da squillo guerrier, lasciar nelle sale del tetto natio le donne accorate, tornanti alla Dio a preghi e consigli, che il pianto troncò.
ancarca la fronte dei pesti cimieri, amposte le selle, sui bruni corsieri volaron sul ponte che cupo sonò a torme, di terra passarono in terra cantando giulive canzoni di guerra, ma i dolci castelli pensando nel cor per valli petrose, per balzi dirotti vegliarono nell'arme le gelide notti, membrando i fidati colloqui d'amor. Gli oscuri perigli di stanze incresciose, per greppi senz'orma le corse affannose, il rigido impero le fami durar, si vide le lance calate sui petti, accanto agli scudi, rasente gli elmetti, udiro le frecce fischiando volar. E il premio sperato, promesso a quei forti, sarebbe o delusi rivolger le sorti d'un volgo straniero. Por fine al dolor, tornate alle vostre superbe ruine, all'opera imbelli dell'arse officine, ai solchi bagnati di servo sudor. Il forte si mesce col vinto nemico, col nuovo signore rimane l'antico, l'un popolo e l'altro sul collo pistà, dividono i servi, dividono gli armenti, si posano insieme sui campi cruenti d'un volgo disperso che nome non ha.
Bene, abbiamo sentito anche questo pezzo della Delchi, indubbiamente altrettanto notevole.
Prova d'attore veramente incredibile. Volevo leggerti, anche per un omaggio alla trasmissione, opere di Carmelo Bene, che uscì per Bompiani nel 95, adesso trovate l'economica, questo costava 80.000 lire, adesso c'è a 15 euro. Un passaggio carino, perché dice proprio quello di cui stavamo parlando, dice: lo sconcerto della lettura attoriale è pura risonanza oltre le forme, non più riconoscente nessun testo, è amnesia dello scritto, del mortorale, espropriata anche al corpo della sua stessa emissione di voce, sottratta al virtuosismo padronale e, grazia orfica dell'abbandono, alla miseria artistica dell'espressione fisiologicamente espulsa dalla vanita corporeità attoriale. Quindi era proprio questo lavoro che poi, insomma, andava per la maggiore negli anni 70, negli anni 80, e qui ci colleghiamo al nostro amato Gilles Deleuze, che so che tu spesso hai citato in questa trasmissione. C'era proprio questa sperimentazione anche filosofica, politica, filosofica, sociale, culturale, di provare a distruggere veramente sulla scia di Nietzsche, che è il grande vate di tutti questi autori, il concetto di autorità, e lavorare sul concetto di autorevolezza. Insomma, in questi giorni dove vediamo che l'autorità fa danni veramente contingenti, un nostro compagno, amico a Verona, che frequentava tra l'altro e un liceo da cui vengono amici e compagni che abbiamo avuto assieme a Verona, io e te Cristian, ha fatto una brutta fine, quindi insomma sappiamo cosa è successo. Quindi è proprio questo concetto di autorità che si voleva distruggere, e ovviamente ognuno lo faceva con i suoi mezzi. Negli anni 68 l'ha fatto con i mezzi della piazza, e da un punto di vista delle sue dell'arte ognuno lo faceva nella sua arte, e quindi Carmelo Bene ha cercato di farlo nel teatro. E l'autorità nel teatro dove stava? Beh, il suo grande nemico era Strehler, quindi teatro di regia,
un certo concetto di regia,
esatto,
appunto,
teatro dicendo. Di regia. L'altro suo grande tra virgolette nemico era Gassman, cioè il teatro classico impostato in cui l'attore diventava colui che agisce sulla scena. Ma Bene diceva: non sapete neanche l'etimologia della parola, perché attore viene da agere, che è un altro verbo che vuol dire atto retorico, vuol dire parlare, parola. Bisogna recuperare la dimensione della parola, perché il problema era appunto questo: non interpretare ruoli, perché interpretare ruoli è ancora appunto avere, cioè, un'autorità,
comunque avere un modello di cui si sarebbe la coppia, a livello platonico, diciamo, se volessimo usare
qui
termini.
Si voleva invece provare a uscire dai modi, provare se era possibile creare un altro modo di fare teatro che non esisteva, che non era canonizzabile al momento, e quindi sconcertava, oltre che essere uno sconcerto sconcertava, perché c'era proprio questo desiderio, volontà, ma neanche tanto volontà, era proprio una necessità artistica di andare oltre queste forme di autorità. Io mi permetto di citarmi, insomma, più volte volte lo dico nel mio volume, viene proprio da lì, insomma, io vabbè, la prendo lunga da filosofo trombone.
Recitati pure tu come
esatto, mi recito, esatto. Da trombone io la prendo lunga, parto da Kant, insomma, dai grandi che hanno cercato di criticare appunto le idee di autorità, ma è quello che lui cerca di fare nel teatro, insomma. L'altro suo grande capolavoro, che poi non lo andremo a sentire perché non esiste la versione audio, ma c'è solo la versione video, che è Riccardo III, preso da Shakespeare ovviamente, faceva proprio vedere appunto, e il Lorenzaccio preso da De Musset, anche queste due opere scaricatele perché ci sono in video, un po' a fatica ma si trovano, era proprio questo, cioè il mancare continuamente a una presenza, il mancare continuamente a un'autorità e a un soggetto. Questo
è uno iato comunque che si ripete, diciamo, esatto, nella sua differenza, come direbbe Deleuze.
Esattamente, esattamente questo. E il tentativo che lui fece, qui abbiamo sentito la Delchi, ora sentiremo quello che è considerato all'unanimità da tutta la critica, il capolavoro artistico di Carmelo Bene, che è il Manfred, che andò in scena per la prima volta il 1 ottobre del 1980 alla Scala, perché Carmelo Bene recitava alla Scala anche, quindi cioè, dai teatri di Borgata a Roma fino ai grandi teatri, fino all'Opéra di Parigi, quindi insomma parliamo di un personaggio non che lavorava in teatri di parrocchia o piccoli teatri, cioè, quando Carmelo Bene faceva una tournée c'era la ressa per riuscire ad andare a vedere uno spettacolo. E il Manfred, lo sentirete, fonde assieme tutto questo. Il Manfred era solo lui in scena e c'era proprio questa distruzione totale del concetto di soggetto. Ecco perché qui oltre l'assenza, il mio testo, oltre l'assenza, che cosa resta? Resta la sensazione, resta un accadere, si può essere solo capolavori, quindi non produrre più arte, cioè non avere più la volontà di voler fare per forza qualcosa, ma lasciarlo accadere.
Diventare artisti, si diceva in un pezzo del tuo libro, diventare, non esatto, essere artisti, esatto, ma diventarlo.
Esatto,
comunque.
Diventare artisti, esatto.
Un divenire comunque di...
E quindi ti chiedo di far partire il pezzo del Manfred, sì? Perché qui diventa proprio chiaro ed evidente quello di cui stiamo parlando.
Volentieri, stavo ingiustamente aspettando che tu finissi il discorso, ma è un discorso che non può finire, giustamente, sennò tutto quello
si
che abbiamo detto fino adesso, esatto.
Solo ripetere.
Ascoltiamoci il Manfred.
Indietro, maledetti, nulla potete contro la pietà. Vecchio, così è perduto. Vieni, vieni.
Io vi sfido, anche se l'anima mi sfugge.
Ne muoverò di qui finché mi resta fiato a esalarvi tutto il mio disprezzo. Forza, terrestre, a battermi con voi, anche spiriti. Quel che apprenderete lo dovrete strappare brano a brano.
Ostinato mortale, e questo il mago che volle praticare l'invisibile, farsi nostro uguale, fino a tanto innamorato della vita, quella stessa vita che t'ha reso infelice, falso demone, menti, la mia vita è la fine. E non voglio riscattare un sol momento di quest'ora contro la morte. Io non combatto, ma soltanto contro te, contro gli angeli a te intorno. Tu non mi hai mai tentato, non potevi. Io non sono mai stato il tuo trastullo e non sarò tua preda. Io sono stato da me, il mio distruttore.
Indietro, demoni, indietro! Ritornate al vostro inferno.
La mano della morte, non la vostra, è su me.
Questo è... Io non ho parole dopo questo, dopo questo ascolto. Ti dirò la verità. In questo caso, in questo contesto, poi tu ti riascolterai le puntate che abbiamo fatto sulla voce, penso che sei obbligato ad ascoltarlo, ovviamente. No, penso che qua, proprio in questo punto, ci potrebbe essere proprio un ponte che continua idealmente, con delle fratture ovviamente, non una continuità come quella dell'io per l'appunto, però c'è un fil rouge, anche se appunto in queste sue curve, spezzettature, che collega poi tutta una ricerca che stiamo facendo in questa trasmissione, per quanto mi riguarda fin dall'inizio, dalle prime puntate, che è proprio questa non saprei neanche come descriverlo, questa capacità del corpo di farsi, di aprire, di ampliare il quando parlavi dell'ampliamento della voce attraverso i microfoni, le strutture, laddove però per ampliamento non si intende semplicemente un potenziamento, che è un po' come quando si parla della volontà di potenza di Nietzsche, no? Che anche lì è molto facile vedere nella volontà di potenza quello che poi succede a Verona, che è successo a Verona, che alla faccia di Nietzsche succede invece, perché voglio dire, come se Nietzsche non fosse mai esistito in questo senso. Allo stesso modo, quando io parlo di un ampliamento, non è un ampliamento egocentrico, cioè non è un ampliamento dell'ego, dell'io, ma è proprio, anzi, al contrario, una sottrazione, usando le parole anche del libro e di Carmelo Bene, una sottrazione dell'io che permette di fare più spazio, in senso quasi heideggeriano, se vogliamo trovargli una connotazione esplicitamente filosofica, un farsi un passo indietro del soggetto, dell'io, dell'unità, e via dicendo, della continuità, in favore poi di uno spazio più ampio, più agio anche per muoversi. E secondo me qui la voce si muove, cioè non sta ferma. E il concetto di musica colta, quello che noi abbiamo cercato di fare in tutte queste puntate, penso almeno di esserci un pochettino riuscito, è di spaccare proprio queste barriere, che per cui la musica colta è quella cosa lì. E musica colta fa ascoltare Carmelo Bene che legge, cioè capisci che vai un po' oltre quelle che sono le classiche categorizzazioni, poi i confini tra appunto arte e filosofia, tra arte, scienza e filosofia, direbbe Deleuze, laddove l'atto di creazione è ovviamente specificamente diverso nella scienza, nell'arte e nella filosofia, ma è sempre atto di creazione, no? E non so se sono riuscito a spiegare qualcosa di quello che volessi dire.
Come hai detto, un sacco di cose che ci porterebbero via 3 ore, facciamo una battuta subito che ci sta, così abbassiamo il picco, esatto. Come si dice, mi fa piacere che citi Verona, Heidegger, un nazismo un po' tutto legato, ci sta, sai che la mia non passione per Heidegger è riconosciuta. No, a parte questa battuta, ovviamente Heidegger è un grandissimo filosofo, quindi ci mancherebbe altro. No, il discorso è proprio questo, riuscire a fare spazio in sostanza. Perché il Novecento fa così paura? Perché il Novecento è un secolo tradito e traditore? Mi piace questo titolo, l'ho usato anche nel mio libro. Perché è un secolo tradito e traditore? Ma perché tutto si gioca lì, quando Nietzsche e Freud fanno la rivoluzione, ma fanno la rivoluzione vera, non quella giocata. Carmelo Bene non amava il 68 perché diceva non ha fatto nessuna rivoluzione vera, ma perché la rivoluzione che lui voleva era quella che voleva Deleuze in parte, quella che voleva Nietzsche, quella che voleva Freud, cioè la rottura finalmente di questo io che noi addirittura abbiamo crocifisso nelle classi a scuola, cioè l'abbiamo appeso ovunque, eh? È solo l'Occidente che ha bisogno di crocifiggere continuamente un io e in più sentirsi responsabile del fatto che lo ha crocifisso, e in
con
più
un
sentirsi,
forte senso di colpa,
esatto,
ovviamente.
Sentirsi colpevole e quindi in colpa di aver crocifisso questo io, cioè il meccanismo è pura perversione. È straordinario. Allora bisogna veramente uscire da questi modi e bisogna veramente fare spazio. L'hai detto bene, questo è un concetto prezioso che tu hai detto, cioè il tentativo, ed è anche il tentativo che fate voi qui in radio, proprio quello di fare spazio, di creare uno spazio dove possa nascere qualcosa, ma per fare questo bisogna sottrarre, bisogna eliminare cosa? Ecco il lavoro del teatro che faceva Carmelo Bene: eliminare le parti, eliminare i principi d'autorità, eliminare la regia, eliminare l'io, eliminare il corpo. Per cui quando si andava a vedere Carmelo Bene, la gente diceva vabbè, ma non fa niente sulla scena, ma in realtà faceva tutto sulla scena, faceva tutto la voce,
ma non faceva niente di quello che uno si aspettava che potesse,
esatto,
fare,
non
ovviamente
si aspettava, cioè non ritrovavi i principi di autorità, certo. Il Novecento vero, quello che spaventa, quello che, senza fare dell'ironia, è un intellettuale come Joseph Ratzinger, sapete bene che ruolo ha, e continua ad avere paura, ha paura di questo Novecento, cioè del Novecento che veramente, come dice Deleuze, ha bisogno di un ateismo finalmente per poter pensare, di fare spazio per poter pensare.
Ateismo, allora, tranquillo, dici tu nel tuo testo, citando Deleuze.
Deleuze, proprio questo, un ateismo tranquillo. E qui arriviamo a quello che è stato anche, ovviamente capite bene che ogni cosa che faceva CB diventava capolavoro, ma noi siamo abituati troppo spesso a gridare ai capolavori. C'è anche qualcosa di meno buono che ha fatto rispetto a cose buone, però qui abbiamo scelto ovviamente le cose buone e quindi andiamo in crescendo, arriviamo a questo capolavoro che fu Dino Campana, il poeta folle per eccellenza, il poeta che addirittura ruppe già scrivendo il principio di autorità, ma in più quel poco che c'era glielo ruppero ancora di più perché gli persero l'edizione originale dei Canti Orfici e fu costretto a riscriverli continuamente. Sentiamo due pezzi veloci, durano un minuto l'uno e li conoscete perché poi sono stati citati più volte nel film questo viaggio chiamavamo Amore, se non erro, quello con Accorsi, dove si parlava appunto questa poesia famosa sulle rose. E qui sentirete proprio lo sforzo della voce di Bene di far accadere il divenire della parola. Sono poesie, come dicevi tu prima, poesie non ferme quelle di Campana, e la voce qui è non ferma tanto quanto era nel Manfred, e qui è una lettura, quindi per sentire la affinità o risonanza, per citarci, tra appunto un concerto e una lettura.
Coi tuoi piccoli occhi bestiali mi guardi e taci, e aspetti, e poi ti stringi, e mi riguardi, e taci. La tua carne, goffa e pesante, dorme, intorpidita nei sogni primordiali. Prostituta, chi ti chiamò alla vita, donde vieni? Dagli acri porti tirreni, dalle fiere cantanti di Toscana, o nelle sabbie ardenti voltolata fu la tua madre sotto gli scirocchi? L'immensità ti impresse lo stupore nella faccia ferina di finge, l'alito brulicante della vita, tragicamente come a lionessa, ti disquassa la tua criniera nera. E tu guardi il sacrilego angelo biondo che non t'ama e non ami e che soffre di te e che stanca ti bacia. In un momento sono sfiorite le rose, i petali caduti, perché io non potevo dimenticare le rose. Le cercavamo insieme, abbiamo trovato delle rose. Erano le sue rose, erano le mie rose. Questo viaggio chiamavamo amore. Col nostro sangue e con le nostre lacrime facevamo le rose che brillavano un momento al sole del mattino. Le abbiamo sfiorite sotto il sole, tra i rovi, le rose che non erano le nostre rose, le mie rose, le sue rose. P.S. E così dimenticammo le rose.
Prego Luca, se vuoi commentare. Io sono sempre più senza parole, quindi aiutami tu.
Siamo solo voce, siamo senza parole. E l'esperimento di Campana doveva essere una cosa intermedia. Dopo Dante, nell'attesa di costruire dei Leopardi, e questo i Leopardi lo trovate, tra l'altro pubblicato anche il video, sempre dalla Luca Sosselli editore, che sta cercando di sgattaiolare in mezzo ai diritti d'autore e pubblicare qualcosa, trovate il DVD di Leopardi, e a metà Bene disse vabbè, mettiamo in scena Campana. Doveva essere un'operazione di passaggio, ovviamente fatta con tutti i crismi dell'attenzione, però doveva essere questa operazione. E ne venne fuori invece uno spettacolo che portò in giro per 10 anni. Anche qua trovate il video, lo potete scaricare, e il CD invece lo trovate pubblicato da Bompiani. Ed è stato un lavoro incredibile, perché lui ritrovò proprio questo divenire continuo della parola. La poesia di Campana non stava ferma, e c'era proprio questa necessità di... La voce doveva fare riaccadere questa continua fatica della parola, questa fatica dell'io di far accadere qualcosa, di lasciarlo libero finalmente. Ma qui c'è anche tutta la grande lezione, prima di Freud ovviamente, e poi dell'altro grande amico di Carmelo Bene, che fu amico di tutti i grandi francesi, che è quello di Lacan, cioè lasciar parlare i significanti. Il significato è un sasso in bocca al significante, cioè lasciar veramente accadere le cose, deporre le armi, deporre proprio le armi.
Ecco, io...
uscire dai modi per deporre le armi, questo essere disertori dell'identità, questo è un concetto che mi piace molto.
Essere disertori dell'identità.
Dell'identità.
Io mi sento un po' stupido a fare questa domanda, però me la sento dentro e quindi la faccio anche un po', come dicevi tu prima, per abbassare un pochettino, per respirare, per lasciare anche in questo caso un po' di spazio. Basta sempre spegnere la radio, non è che succede nulla.
No, se si spegne la radio magari qualcuno accende
la televisione. Esatto, era lì che ti volevo. E non si vede più uno come Carmelo Bene in televisione. No, ma è proprio su questo giochetto che voglio giocare, su uno spegne la radio e accende la televisione. È proprio lì che vado a battere con la lingua, su dove il dente duole. Perché la mia domanda, che è una domanda che ovviamente faccio a te, ma faccio anche a me stesso e faccio anche a chi ci ascolta, che non richiede necessariamente una risposta, o non subito, e non solo una, magari tante risposte possibili, molto articolate, è probabilmente una domanda che qualcuno si è già fatto, ma quale senso ha se ne ha, e quale differenza c'è se ce n'è tra appunto ascoltare quello che noi stiamo ascoltando adesso e vedere quello che noi ed ascoltare insieme, voglio dire, quello che noi abbiamo solo ascoltato adesso, visto che questi sono tutti stralci, o quasi tutti stralci, presi da spettacolazioni che poi comprendono l'elemento visivo, no? È un po' come quando uno segue, non so, ascolta, adesso forse è banale come esempio, però ascolta, non so, la Ida, e se la ascolta in CD e poi magari se la va a vedere invece dal vivo o su video, comunque ha un altro tipo di impatto. Mi chiedevo se da questo punto di vista ci fosse poi un qualcosa di diverso effettivamente, non in senso banale, voglio dire, che ovviamente è una cosa che non vedi, poi puoi avere degli elementi scenici, nonostante appunto la scena non sia teatro di scena quello di Carmelo Bene, ma comunque ha degli elementi gestuali che tu non puoi cogliere all'interno della voce, o molto difficile coglierlo sinceramente. Ma a parte questo discorso ovvio, c'è qualcos'altro che... perché quando leggevo il tuo libro, adesso faccio un inciso brevissimo, c'è anche un pezzo in cui tu parli del cinema di Carmelo Bene. E quando tu parli del cinema di Carmelo Bene, parli dell'immagine e di come Carmelo Bene uccide il cinema o qualcosa del genere. Adesso non so se uso proprio le tue parole, ma...
No, giusto, giusto.
Ecco, in merito a questo proprio, al cinema in quanto immagine che viene ucciso da Carmelo Bene, e a quell'operazione che stiamo facendo noi adesso, l'operazione radiofonica che lui stesso poi ha fatto anche, sì, sì. No? Uh-huh. E, come vedi questo senso, se c'è una risposta in questa domanda, o anche semplicemente pensiamoci a questa cosa, si può lasciare in sospeso?
Cercherò di essere abbastanza veloce. Guarda, allora, la prima cosa che va detta, per chi magari non ha dimestichezza con CB, è proprio questo, che hai fatto bene a sottolinearlo. La sua produzione è ampia, e il cinema è una parentesi che dura 6 anni, 5 film folgoranti, 2 corti, e poi si chiude. Quello è un unicum di cinema. Tra l'altro è appena uscita l'edizione del Salomè in DVD, c'è una bellissima edizione della Raro Video di Nostra Signora dei Turchi, il resto ovviamente si scarica, non c'è niente, come sempre. Però tutti i suoi spettacoli, ne esistono varie versioni, c'è la versione radio, c'è la versione teatrale e c'è la versione audio, di solito, della maggior parte degli spettacoli. E di preciso, almeno da quanto risulta a me, e scusate la presunzione, ho letto tutto, quindi insomma, a meno che lo abbia detto privatamente a qualcuno, in quello che ha detto pubblicamente non lo dice mai. Ma soprattutto perché, questo non è un omaggio voluto, perché io non sapevo la domanda, nessuno probabilmente gli ha mai posto questa domanda, che non è banale né stupida, ma va al cuore del problema. Perché era necessario vederlo e quindi necessario ripensare lo spettacolo per la radio e ripensarlo per il CD? Ma proprio perché sono tre linguaggi diversi. Ed essendo tre linguaggi diversi, ovviamente se io vado a teatro, è vero che non vado a vedere un teatro di posa o un teatro di scena o un teatro di regia. Sta di fatto che vado a vedere un qualcosa che è voce e immagine. Però ovviamente non c'è una rappresentazione, non c'è una presentazione, potremmo dire. I tedeschi giocano tra Darstellung e Vorstellung, tra rappresentare o presentare. Allora a teatro c'era questo concetto di presentare. La radio invece, che a tempi diversi, appunto come noi abbiamo tempo di un'ora o mezz'ora, aveva la necessità di ricostruire lo spettacolo, perché lì contava solo l'ascolto e non veniva più la necessità del gesto. Carmelo Bene va visto perché c'era proprio questo, ad esempio quando recitava c'era proprio tutto un costruire, ma soprattutto decostruire il gesto e la parola. Allora erano sperimentazioni in linguaggi diversi. Lui è stato molto amico, anche se poi non gli ha riconosciuto, secondo me, più di tanto, ma i geni sono sempre così. È stato molto amico di Pasolini, lo ha fatto recitare per primo, è stato Pasolini, l'ha fatto recitare nell'Edipo Re, dove faceva Tiresia, se non erro. E Pasolini aveva la stessa ansia, che era quella di quegli anni, cioè di sperimentare nei vari linguaggi, ma non sperimentare per fare dell'avanguardia, che è sempre storica, ma proprio perché debordava questa necessità di provare a trasformare i linguaggi. Lo so che è una non risposta, perché la tua è una bella domanda e come tutti i problemi vanno pensati. Non a caso, infatti, il pezzo che noi ascoltiamo adesso, quello di Leopardi, ad esempio, non venne concepito per l'audio, ma era audio e video e doveva andare solo in televisione, perché Carmelo Bene voleva recitare con metà viso coperto, metà nero e metà bianco, e doveva essere una cosa video e parola. Per cui qui lo tradiamo, questa volta veramente lo tradiamo, però Leopardi va ascoltato, in sostanza, ed è talmente famosa la sua questa poesia che sentite come lui la interpreta.
Allora, siccome mancano 4 minuti e il pezzo dura 3 minuti e qualcosa,
chiudiamo con
Leopardi. Io chiudo così per il momento, però visto che sono venute fuori tante cose interessanti, Carmelo Bene è un pezzo della nostra storia, sebbene molto recente, che non capita molto spesso di trattare. Abbiamo l'occasione di farlo con te, io mi trovo bene, ci troviamo bene, insomma, a discutere insieme. E
c'è delle
io ti inviterei volentieri, se tu puoi, la prossima settimana
ci possiamo trovare, sì,
quindi
volentieri.
Attenzione, uno scoop. La settimana prossima ci sarà ancora
con
noi,
andiamo a studiare, poi
esatto, Luca Cremonesi, e magari vediamo cosa salta fuori di volta in volta. Ci ascoltiamo dunque questo pezzo, Leopardi, giusto?
Esatto, Leopardi.
E vi auguro a tutti una buona notte, saluto e ringrazio Luca Cremonesi.
Ciao, grazie mille, grazie a tutti e a tutte.
La donzelletta viene dalla campagna, in sul calar del sole, col suo fascio dall'erba, reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde si come suole ornare, ella si appresta di mani, al dì di festa il petto e il crine, siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando i dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella, già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno e torna all'ombre, giù dai colli e dai tetti, al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, e da quel suon diresti che il cor si riconforta, i fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e quella saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappature, e seco pensa al dì del suo riposo. Poi quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martello picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia, di man tristezza e noia recherà l'ore e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita, e come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita, godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta, altro dirti non vo, ma la tua festa, ch'anco tardi avvenir non ti sia grave.